On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Jimmy, Part 1.
Nel mondo della musica classica ottocentesca c'è un solo violinista che per distacco spiccava su tutti gli altri: Niccolò Paganini. Di umili origini, praticamente autodidatta, dopo poche lezioni caccerà gli insegnanti decidendo che lo strumento l'avrebbe imparato da solo, diventò il musicista più famoso della sua epoca, al punto da dovergli organizzare dei veri e propri tour in giro per i teatri di tutta Europa. Autentico virtuoso del suo strumento, le sue composizioni erano talmente complesse e piene di improvvisazioni da generare la celeberrima frase «Paganini non ripete», perché era fisicamente impossibile farlo. Niccolò era anche un appassionato di chitarra, strumento a cui si dedicò lungo tutta la sua esistenza e portando allo stesso le innovazioni che, anche grazie alla sua fama, imporranno il formato a 6 corde che usiamo ancora oggi. Amato da molti, invidiato da altrettanti, come ogni artista che si rispetti sul suo conto, giravano le leggende più disparate, tra cui la sempreverde accusa di aver venduto l'anima al diavolo in cambio di un tale cristallino autentico talento. Una figura del genere lascia ben pochi paragoni possibili, eppure uno c'è. A poco più di un secolo dalla sua nascita, viene infatti alla luce il protagonista della nostra storia. Un vero prodigio musicale. Anzi, per i più, un autentico miracolo. Si chiamava James Marshall, ma tutti quanti lo conoscono come Jimi Hendrix. La storia di Jimmy comincia ancora prima del suo concepimento, con un evento che di per sé ha ben poco a che fare con la musica: l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Con l'entrata in guerra, gli Stati Uniti ovviamente hanno bisogno di tutti gli uomini disponibili e parte la chiamata di leva. Tra le persone chiamate a combattere, cosa praticamente certa se eri povero e minoranza, c'è anche Al Hendrix. Il ragazzo se lo aspettava, al punto che si era preventivamente sposato con Lucille, la sua ragazza incinta del loro primogenito. La cerimonia avverrà nel marzo 42, 3 giorni prima della sua partenza per l'addestramento. Forse, avesse avuto un altro colore della pelle o un'altra condizione sociale, ad Al sarebbe stato concesso come da prassi una licenza per poter assistere alla nascita del figlio. Essendo ancora in addestramento, la cosa non sarebbe stata neanche complicata, ma i suoi superiori decidono che, ma sicuramente era solo una scusa per disertare. E lo rinchiuderanno per mesi prima di essere spedito a combattere nelle Figi. Saprà della nascita di suo figlio solo da un telegramma. Nel frattempo a casa la povera, in senso sia letterale che figurato, Lucille deve cercare di sopravvivere con un bambino appena nato e il suo uomo al fronte. Per un anno non gli verrà recapitata la paga di suo marito, costringendola dunque a lasciare la scuola e a doversi trovare un lavoro. Purtroppo le opportunità per una ragazza madre nera negli Stati Uniti degli anni 40 erano davvero poche. Trova qualche impiego nei locali come cameriera, a volte come cantante data la sua bella voce, ma questo la porta prima ad amare l'alcol e poi a diventarne completamente dipendente. A sua discolpa, la situazione per lei era terribile. Anche da poco orfana di padre e con una madre affetta da problemi psicologici e con la casa di famiglia che era andata a fuoco. Fatto sta che tra una bevuta, un amante e il lavoro, per il piccolo Jimmy non c'è un posto. Finirà affidato ai servizi sociali che lo daranno in custodia a Mrs. Champ, una donna di Berkeley. In tutto questo uno si chiederebbe, e suo padre? Ecco, in effetti, fino al 1945 ci sarà ben poco da fare per lui, avendo, altri problemi. Più di arrabbiarsi per non ricevere le foto del figlio che desiderava al fronte, non poteva fare. Quando verrà però avvertito da un anonimo delle presunte continue infedeltà della moglie, non farà nulla per cercare di scoprire la verità, ma penserà subito e solo al divorzio. Congedato con onore nel settembre 45, a guerra conclusa, tornerà a prendersi suo figlio. È la prima volta che lo vede, ma se pensate a un incontro catartico da film hollywoodiano, siete completamente fuori strada. Invece di confortarlo per la perdita dell'unica figura genitoriale che aveva, ricorderà con orgoglio nella sua autobiografia di averlo sculacciato per la prima volta sul treno che lo riportava a casa sua, a Seattle. Per qualche strana ragione, Elle e Lucille decidono di lasciar perdere il divorzio e rimettersi insieme. Lui era stato via da casa per 3 anni, lei lo stesso, avendoli passati tra un locale e l'altro. Entrambi sono totalmente inadatti quanto disinteressati alla vita familiare. Jimmy ricorderà in seguito le diverse giornate in cui si doveva nascondere da qualche parte per scappare via dalla violenza di entrambi i genitori, non solo verbale, soprattutto fisica. Avranno un secondo figlio, Leon, che entrerà e uscirà dai servizi sociali con frequenza quasi giornaliera. Ne avranno altri 4 poi e finiranno anche loro affidati ai servizi sociali o dati in adozione. Si decidono a divorziare quando Jimmy di anni ormai ne ha 9. Di lì in poi vedrà solo saltuariamente la madre, che comunque non è che fosse granché presente, fino alla di lei morte nel 1958 per una cirrosi epatica. Il padre impedirà a lui e Leon di andare al funerale della madre per piangerla, dicendo che gli uomini non fanno così. Gli serviva il whisky, del whisky con cui ubriacarsi. A quanto pare, nell'assurda e distorta versione del mondo di Al, è questo il modo giusto con cui un uomo gestisce il lutto. Anche se quello di una madre. Quando si vive un'infanzia così, così difficile, travagliata, a tratti traumatica, Jimmy confiderà più avanti a una sua ragazza di essere stato addirittura molestato da piccolissimo, si capisce che è necessario avere un'ancora di salvezza per evitare di sprofondare nel baratro. E se c'era una cosa positiva dei genitori di Jimmy, beh, era quella di averlo fatto crescere giorno e notte con la musica. E a Jimmy piaceva tanto. Alle elementari aveva l'abitudine, durante la ricreazione, di prendere un manico di scopa, magari dagli attrezzi del bidello, e girare per i corridoi fingendo di avere fra le mani una chitarra. È un insegnante, un grande insegnante, che nota la cosa, conoscendo i problemi del bambino, e cerca di inserirlo in un programma di insegnamento musicale per bambini disagiati. E così l'insegnante convoca il padre, chiedendogli che perlomeno gli compri una chitarra, una qualsiasi. Ma Al Hendrix si rifiuta categoricamente. Pensate che il primo strumento musicale Jimmy lo otterrà a 15 anni, e non come regalo, ma come autentica botta di, diciamo, fortuna. Troverà nella spazzatura della vicina di casa un ukulele con una corda sola. Il mito del musicista che impara con uno strumento raffazzonato non è di certo una novità. Vi è una storia simile persino per Paganini. In ogni caso, Jimmy comincia finalmente a poter imparare, seppur da completo autodidatta monocorda, a suonare. Ed essendo il 1957, la prima cosa che gli viene in mente è quella di imparare a suonare su quell'ukulele tutti, ma proprio tutti, i pezzi di Elvis. Ancora non lo sa, ma questa cosa di imparare un pezzo a orecchio dalla radio e riprodurlo alla propria maniera diventerà uno dei suoi marchi di fabbrica. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me. Ovviamente fare rock e blues con l'ukulele, beh, non è cosa facile e anche un po' ridicola. Jimmy lo sa bene. Risparmia per un anno intero lavorando con suo padre e a 16 anni la sua prima chitarra. È un'acustica, la paga $5, 50 di oggi più o meno, calcolando l'inflazione. Non fa minimamente per lui. E dunque l'anno successivo chiederà come regalo la sua prima elettrica, una Supro Ozark, se vi punge mai vaghezza. Che esistessero strumenti per mancini, ad Al, il padre, che finalmente aveva accettato di comprargli una chitarra, beh, non passava neanche per la mente. Già accettava malvolentieri che, nonostante le botte, suo figlio continuasse a usare quella mano del diavolo, e quindi gli compra una chitarra per destra. Nessun problema. Jimmy la gira e impara a suonare come nulla fosse. La canzone che impara a suonare la chitarra elettrica la sente alla TV, il tema di Peter Gunn, ma da perfetto ragazzo nero degli anni 50 i suoi riferimenti diventano in fretta Muddy Waters, Howlin' Wolf e Robert Johnson. La santissima trinità del blues, per chi non lo sapesse. Il prossimo passo è necessariamente quello di entrare in una band, e dopo averne provate un paio, beh, con scarsi risultati, finisce nei Rocking Kings, con cui comincia a fare i suoi primi concerti. Che il ragazzo è predisposto, lo si capisce subito, ma nessuno ancora pensa che possa essere il miglior chitarrista di sempre. Miracoloso no, Jimmy era umano e dunque, come tutti, doveva fare le due cose che fanno migliorare gli esseri umani: esercizio ed esperienza. We'll be right back. Il giovane ha anche un'altra grande passione, quella per le automobili. Ogni volta che può, si mette al volante. Peccato che non ha i soldi per comprarsene una, e quindi raramente sono le sue. E peccato che se anche avesse i soldi, ha solo 17 anni e quindi non potrebbe prendere la patente. Questi apparentemente insormontabili problemi non lo fermano. È la polizia che lo ferma e alla seconda volta lo arresta, dicendogli o carcere o servizio militare, scegli tu. Jimmy si guarda intorno, non ci sono guerre in atto e quindi sceglie la seconda. Se suo padre era un veterano di guerra, beh, Jimmy non ha ereditato l'animo del soldato. Odia ogni singolo giorno che passa in addestramento. La violenza continua, il dover rispettare ordini e orari. Peggio ancora, nei primi mesi non avrà la sua chitarra e dovrà dunque scrivere al padre di portargliela a ogni costo. Padre che, come detto, per alcuni mesi farà finta di niente. Ricevuto lo strumento, passerà molte più ore a suonare che a fare il soldato. Riuscirà, suo malgrado, a finire l'addestramento come paracadutista. Viene però notato da un suo commilitone, Billy Cox, che inizierà ad accompagnarlo con il basso e a esibirsi insieme a lui nelle caserme. E i due resteranno amici tutta la vita. Y'all pass me that bottle, and I'll sing y'all a real song. Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handled necktie tied to the driver's fence breathes in my face. Bourbon and coke possess words. Haven't I seen you somewhere? Just an accident. You know how I felt, man. So before I could ask. Peccato che il suo comportamento, chiamiamolo licenzioso, farà arrabbiare i suoi superiori fino all'esasperazione, al punto che i suoi capi scriveranno allo Stato Maggiore chiedendo per favore di congedarlo nel più breve tempo possibile per il bene della caserma e delle forze armate tutte. Per evitare qualsiasi problema, sul suo congedo c'è scritta una ragione particolarmente onorevole che però non corrisponde al vero. Era una scusa. L'importante è che tu te ne vada. Ora, le ragioni esatte formali del congedo sono ancora avvolte nel mistero. Ci sono due versioni, la prima è quella di Jimmy, che cerca di salvare la faccia. Dice che non è assolutamente vero niente, che i capi non lo odiavano, ma che si era procurato una gravissima frattura alla gamba e che per questo era dovuto essere congedato. Peccato che se si vanno a controllare le relazioni mediche della sua caserma, beh, questo incidente non sembra esistere. La seconda leggenda invece vorrebbe addirittura una sorta di caso Don't Ask, Don't Tell all'interno della caserma, cioè Jimmy che avrebbe fatto pesanti avance verso un proprio commilitone. Beh, nell'esercito americano fino a pochissimo tempo fa, per l'appunto, la parola omosessuale non si poteva neanche dire e quindi tanto vale congedarlo e mandarlo via. Probabilmente. Ambedue le storie sono assolutamente inventate e Jimmy è stato cacciato per l'appunto, perché era veramente una spina nel fianco avere questo fricchettone musicista, evidente stimolo al non seguire le regole. Quello che resterà certo una costante però nella vita di Jimmy, a prescindere da che cosa sia esattamente accaduto in quella caserma, è il suo odio verso il militarismo e verso qualsiasi forma di violenza. We'll be right back. Ritornato a essere un civile, l'obiettivo di Jimmy non può che essere quello di diventare un musicista. Aspetterà giusto il tempo che mancava a Cox per finire il suo di servizio militare, dopodiché i due formeranno una band dal nome King Casual e cominceranno a suonare in giro per gli Stati Uniti. Il gruppo non ha solo Jimmy alla chitarra, neanche un altro. Il secondo chitarrista ha una tecnica strana. L'ha imparata da un tale Butch Snipes che a Seattle suonava la chitarra con i denti. E per non essere superato in fatto di spettacolo, Jimmy imparerà immediatamente anche lui a eseguire questo trucco. E i King Casual suoneranno in ogni bettola possibile, immaginabile ed edificabile nello spazio che unisce Seattle e il sud del Tennessee. Eppure al giovane Jimmy, a Jimmy James in arte in quel periodo, non basta. Vuole suonare di più, vuole fare più esperienza e oltretutto un po' di soldi extra non gli fanno schifo. Quindi, oltre alla sua band, inizia a cercare qualcuno per il quale fare da turnista. E qui Jimmy inizia a raccogliere quel principio di fama che teoricamente già gli spetterebbe. È effettivamente straordinario. Suona la chitarra in una maniera che nessuno ha sentito prima. E se il pubblico ancora non lo ha capito, i suoi colleghi sono un pochino più svegli e appena si sparge la voce che questo stranissimo turnista è sulla piazza, iniziano a litigarselo. Chi se lo litiga? Vi faccio dei nomi? Ike e Tina Turner, B.B. King, Sam Cooke, ne servono altri? Per un po' lavora con questi musicisti e lavorando con questi musicisti inizia a capire qualcos'altro. Che quel mondo là, il mondo di B.B. King e di Sam Cooke, è un mondo vecchio, fermo. È uno stagno che si sta lentamente prosciugando e man mano che lui incide dischi, man mano che macina esperienza, sta diventando un pesce sempre più grosso e quello stagnetto gli sta stretto. E così decide di andare a tuffarsi nel lago musicale più grande che c'è, New York. È naturale. Un giovane ragazzo nero che si affaccia per la prima volta a New York punterà un solo quartiere, Harlem. Ed è lì che Jimmy si trasferisce. Trova una compagna, qualche amico, vince una gara fra chitarristi all'Apollo Theater. E pur non sentendosi particolarmente a casa, riesce a entrare nel circuito musicale di Harlem. suona prima con gli IBs, incide le chitarre di Testify per gli Isley Brothers, ha una rapida collaborazione con Don Covey, per cui registra Mercy Mercy, e che soprattutto lo presenta alla band di Little Richard, uno dei suoi idoli, a cui Jimmy ruberà immediatamente il look. Inciderà con lui qualche canzone, ma le cose non andranno benissimo per più ragioni. La prima è che Richard è al termine di una parabola discendente e i suoi brani non vendono più. La seconda è che due galli nello stesso pollaio di media non vanno d'accordo e finiscono per beccarsi a morte. E come Little Richard era nettamente troppo forte per essere umano mentre cantava, beh, la stessa cosa valeva per Jimmy. Tutti e due anelavano al centro del palcoscenico. Beh, Richard anelava a non lasciarlo, Jimmy ad arrivarci. Eppure non si può non vedere un simbolico passaggio di consegne nell'anno burrascoso in cui Jimmy e Richard lavoreranno insieme. Nel 1965 Richard però decide che ne ha abbastanza di questo ragazzino che vuole tutto lo spazio e manda suo fratello, non ci va lui di persona, a cacciarlo dalla band. E così Jimmy realizza che forse Harlem non è il mondo per lui. Perché? Non tanto perché sia stato cacciato, quanto perché si accorge che le cose che fa là, che le cose che suona e che incide lì non vendono più. È vero, sono il suo mondo, quello che lui sognava, quello che lui ascoltava da bambino, ma è un mondo che, come quello di Muddy Waters, sta morendo, è fermo. Non è lanciato verso il futuro. Harlem non è un quartiere lanciato verso il futuro. E così si sposta. Succede già a Roma, ma in una città grande come New York, spostarsi da un quartiere all'altro significa praticamente cambiare stato. E quindi da Harlem si sposta verso Greenwich Village, che ha la piccola peculiarità di essere la base operativa dei poeti della Beat Generation. Oltre a loro, c'è un altro individuo che musicalmente, teoricamente, non avrebbe nulla a che fare con Jimmy, ma che invece lancia la rivoluzione che crea i confini nei quali Jimi Hendrix riesce a muoversi. Si chiama Bob Dylan, lo dovreste aver sentito, e la sua rivoluzione folk allargherà talmente tanto lo spazio per quella che è la musica e la libertà artistica, che beh, a quel punto, uno con la carica di Jimmy e con la sua abilità con la chitarra può fare di tutto. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they all laugh and drink and thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better. Better pawn it, babe. Yes, I know I'm Mr. Burns. Don't worry. You used to be so amused at the pulling and rest and the sweet talk that he used. Go to him now. He calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. This one now, you got no secrets to conceal. How does it qui al Village che Jimmy riesce a dare sfogo al suo estro artistico. Qui può finalmente spaziare fra generi diversi, unirli, mischiarli, perché non c'è più una regola. Non c'è più il rock and roll, oppure il blues, oppure il gospel, oppure... No, c'è la piena libertà, la sperimentazione e la rivoluzione, quella vera, quella che anticipa la Summer of Love, il 66, 67 e 68. E se il Village è il posto giusto, beh, nel Village c'è un caffè che è il posto giustissimo. Si chiama What? Col punto interrogativo. E qui nel 61 ha esordito proprio Bob Dylan. Il Wah è frequentato da una marea di cantanti folk e proprio uno di loro, Richie Havens, suggerisce a Jimmy di fare un provino in quel locale. Jimmy non sa che Richie lo ha già sentito suonare e lo considera il più grande fenomeno della storia recente. E dopo avergli dato questo consiglio, chiama personalmente Manny Roth, il proprietario del caffè, per annunciargli che gli ha mandato un autentico talento virtuoso e fuori classe della chitarra. Manny, dunque, è preparato e quando Jimmy arriva e chiede di essere ascoltato, gli dice subito: vai, mettiti sul palco, fammi un bel assolo. Jimmy sale sul palco, attacca la chitarra e quello che segue però è impossibile da descrivere. Cosa diavolo sta facendo? Ma che suoni escono da quella chitarra? Sta facendo un assolo, una parte ritmica? Non lo so, so solo che è meraviglioso. Manny lo ingaggia seduta stante per 3 esibizioni al giorno, 5 giorni a settimana. Nessuna pretesa, nessuna richiesta, nessun genere, nessuna durata. L'unica cosa che Manny gli dice è: vai sul palco e fai sentire a tutti quello che hai fatto sentire a me oggi. E l'intuizione di Manny è vitale per l'esplosione artistica di Jimmy stesso, che dopo aver passato anni a eseguire alla perfezione ordini di altri, può finalmente non solo fare la propria musica, ma farla esattamente come gli pare. Salire su quel palco 3 volte al giorno e sperimentare nella totale libertà. E quindi possiamo davvero dire che l'esordio musicale di Jimi Hendrix che conosciamo e che amiamo, è lì, quel giorno, al Caffè Wah. Vero e proprio one man show. E lui, d'altronde, è un grandissimo showman. Ha imparato dai migliori e nelle sue esibizioni suona e canta di tutto. Dalle cover di Muddy Waters alle forme embrionali di inediti che poi diventeranno brani come Foxy Lady, passando per canzoni appena ascoltate alla radio, imparate ad orecchio e riarrangiate secondo il suo gusto. Modus operandi che manterrà inalterato per il resto della sua breve ma gloriosa carriera. sarà una ballad carceraria sentita al jukebox di nome Hey Joe a rapirlo completamente. E nello stesso locale arrivano i primi esperimenti di effettistica, un mondo che stava nascendo in quel momento. E nonostante le sue abilità cristalline, nonostante questo show mirabolante, ci vorrà un'incredibile coincidenza perché la carriera di Jimmy prenda il via. Ci vorrà che in quel Greenwich Village capiti una ragazza che si chiama Linda Keith, fidanzata di un altro Keith, Keith Richards. Sì, questa strana unione cognome-nome è del tutto casuale. Linda sente Jimmy suonare e racconterà anni dopo di essere rimasta di sasso. Di sasso non solo per la meraviglia che ascoltava, ma per il fatto che questa meraviglia non fosse già in tutte le radio del paese. E decide praticamente di iniziare a fare da manager al giovane Jimmy. Innanzitutto prende una chitarra dal suo fidanzato Richards, una Stratocaster completamente bianca, e la dona, o meglio, la presta permanentemente al suo nuovo amico. Secondo poi inizia a convincere ogni singola persona del mondo musicale a cui riesce a parlare a recarsi a New York e ascoltare assolutamente Jimi Hendrix. Ci sarà anche Chas Chandler, già bassista degli Animals, ma stufo della vita da palcoscenico e desideroso di passare dietro la scrivania con il ruolo di produttore. Pensate le coincidenze della vita. Chas stava già progettando di trovare un bravo chitarrista che incidesse una cover di Hey Joe, pezzo che anche lui aveva ascoltato alla radio e che effettivamente lo aveva rapito. Chas si reca dunque al Caffè Wo ad ascoltare Jimmy e anche lui resta impietrito, e non solo perché Jimmy apre proprio con la sua incredibile versione di Hey Joe, ma anche per tutto il resto. Il miglior chitarrista che avessi mai visto fino ad allora. A fine concerto lo pregherà, a tratti in ginocchio, di seguirlo in Inghilterra non appena avesse concluso il suo tour con gli Animals per creare una band a sua immagine e somiglianza e soprattutto per fargli incidere un disco. Jimmy non poteva chiedere di meglio e il 23 settembre 1966 atterra a Londra. altro che guerra dei mondi o cerchi nei campi di grano. Il marziano era atterrato su un volo di linea.
Bye.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Jimmy non fu solamente un immenso chitarrista nel senso esclusivo e ristretto di strumentista, suonatore della chitarra. Fu anche un grande tecnico ed innovatore. Tecnico nel senso di profondo conoscitore, in senso fisico ed elettronico del proprio strumento. Non solo sceglieva, come ovvio, con cura maniacale quali amplificatori adoperare, ma ne modificava con la stessa maniacalità l'elettronica. Via questa valvola dentro una che preferisco. Oltre ciò, è stato un grande innovatore per quello che riguarda l'effettistica, i pedali, comunemente detti. Non che fosse il primo ad usare pedali ed effettistica. La maggior parte degli stessi li ascoltò in incisioni di altri o da altri gli vennero suggeriti. È il caso del suo iconico Fuzz Box. Gli venne suggerito da Frank Zappa, che riteneva si potesse perfettamente sposare alla distruzione seriale delle valvole dei Marshall che eseguiva sul palco. Ma il pedale che probabilmente rimane più legato all'immagine di Jimmy, beh, è il Wah, che per la prima volta suona proprio al Wah Café, nonostante fra il nome del pedale e il nome del locale non vi sia neanche la più remota connessione. Il Wah era nato già tempo prima e Jimmy l'aveva ascoltato in un brano dei Cream, innamorandosene. Ma se Jimmy non è il primo ad adoperare questi pedali, è unico nel modo in cui li adopera, nel modo in cui riesce a metterli uno di seguito all'altro, dopo profondi studi, e a ottenere dei suoni completamente nuovi.